Allora, è una bellissima occasione. Io pure che lavoro in questo ambito da un po' di tempo, raramente mi sono trovato a confrontarmi su questi temi in Italia in modo così approfondito. Quindi volevo seriamente ringraziare gli organizzatori e Marco per questo. Mi trovo qui diciamo per una cosa che sembra un po' strana rispetto ai temi, però pensandoci un attimo, soprattutto pensando a quello che abbiamo sentito proprio un attimo fa e quello che abbiamo sentito stamattina, vi rendete conto che l'ambito del voto elettronico è uno di quegli ambiti in cui le tecnologie sicure dovrebbero farla da padrone, così come, se mi permette, anche l'anonimato assoluto. Può darsi che questo sia uno di quei campi in cui l'anonimato assoluto sia assolutamente inderogabile. Stavo scegliendo. Sceglievo il nome perché Pago Pegno, nella mia collaborazione con Radio Radicale sulla costruzione di un sistema peer-to-peer per la distribuzione dei contenuti dell'archivio, poi mi sono trovato all'interno di questa storia del voto elettronico, perché proprio mentre stavamo lavorando su questa cosa sono venute fuori la stampa con grandi paure su questo che era lo scrutinio elettronico, con una serie di problemi, si è ventilato problemi di brogli e così via, e alla fine io ho richiesto alla Rosa nel Pugno di andare a fare il rappresentante di lista proprio per accertarmi di persona come era fatta questa cosa, ed è quello di cui parliamo. Quindi un po' Pago Pegno della scrittura di Rosa del Pugno là dentro, di cui io non faccio parte, anche notoriamente, però è bene che io ringrazi pubblicamente loro per avermi dato questa possibilità. E parliamo di voto elettronico, cioè no, nel senso che in tutta questa storia il voto elettronico in effetti non c'entra niente, sebbene soprattutto gli organi di informazione e in particolare la RAI, che è sempre tremendamente attenta alla correttezza dell'informazione, ha divulgato questa storia dello scrutinio elettronico come se fosse il voto elettronico. Ci sono stati proprio gli spot: quest'anno l'Italia va al voto elettronico. È ovviamente fasullo, perché non era voto, non di voto elettronico si parlava, ma di scrutinio elettronico, cioè nemmeno di scrutinio elettronico, ma di rilevazione informatica. Per essere, proprio per capire, la differenza che c'è tra il voto elettronico e la rilevazione informatizzata dello scrutinio è più o meno come essere il centravanti della Juventus e fare gol oppure giocare una schedina. Questa è la... Oddio, io non mi intendo di calcio, mi hanno detto che ultimamente era più o meno la stessa cosa. Lasciamo perdere. Allora, che cos'è il voto elettronico? Non ho tempo né la possibilità di spiegarlo, di definirlo. Faccio credito alla vostra smartitudine per arrivarci in termini assolutamente intuitivi, ovvero che il voto elettronico è qualcosa che, con l'utilizzo di mezzi elettronici e io direi anche elettromeccanici, come funziona in altre parti del mondo, si rileva la volontà dell'elettore e da quel punto in poi si porta fino all'aggregazione del risultato definitivo. Quali sono i vantaggi del voto elettronico? Chi vende il voto elettronico trova all'interno di questa tecnologia grandi vantaggi, per esempio velocità, per esempio correttezza, per esempio certezza, sicurezza. In realtà più dei vantaggi, che sono abbastanza opinabili e poi insomma quando uno scende più nel dettaglio poi comincia a rendersi conto che potrebbe non essere così, quello che mi interessa è più che altro che noi tutti siamo portati a considerarlo quasi una cosa inevitabile. E il riflesso che ci viene è quello di dire: ma poiché in cose molto più complesse del voto, penso a cose che conosco molto bene di persona, le autorità finanziarie, penso alle banche, penso al giro dei soldi, che insomma diciamo è molto... molto rilevante, la tecnologia è entrata ed è entrata prepotentemente e ci si fida sostanzialmente della tecnologia, Beh, il voto elettronico è una cosa che inevitabilmente arriverà, siamo un po' in ritardo, però arriva. In realtà così non è, perché quando è che le tecnologie hanno avuto successo nel mondo, per esempio, finanziario? Quando sono venute fuori delle tecnologie che dal punto di vista teorico ci assicuravano con adeguata certezza che le operazioni che facevamo erano operazioni sicure. I sistemi di crittografia, sebbene nessuno possa garantire l'assolutezza della sicurezza del sistema, però ci danno una confidenza abbastanza alta che quelle chiavi di crittografia non si rompano così velocemente. Tamponiamo questi problemi utilizzando delle procedure a livello organizzativo per risolverli. Sappiamo che non è sicuro al 100% e utilizziamo delle organizzazioni. In questo caso, nel voto esistono due requisiti in assoluto contrasto l'uno con l'altro. Da un lato dobbiamo essere certi che il voto sia anonimo, è uno dei requisiti fondamentali. Non posso star qui a sottolineare perché, però credetemi, non è possibile fare democrazia senza il voto anonimo. Dall'altro lo vorremmo verificabile, cioè vorremmo fare in modo che chi, l'elettore che ha votato, possa verificare il suo voto. Lo deve verificare, ma non troppo, cioè non deve essere in grado di dire io ho votato così, perché sennò si vende il voto. Però deve essere verificabile. Queste sono due condizioni che ovviamente non vanno d'accordo l'uno con l'altro, non è possibile prenderle tutte e due assieme. E quindi nella società comune si è arrivati ad una soluzione di compromesso, no? L'ottimale sarebbe poter avere voto anonimo e verificabilità. Invece si ottiene voto anonimo e correttezza del processo. Cioè noi riusciamo... Sì. Noi riusciamo si è arrivato ad una soluzione di compromesso, una soluzione subottima, nella quale si garantisce il voto anonimo all'elettore e però ci si accerta che il processo con cui questo voto è stato espresso e raccolto e aggregato sia un processo, diciamo così, certificato. Questa certificazione non avviene attraverso società di certificazione, avviene perché il processo è talmente facile che ciascuno di noi può andare a controllare ogni singolo passaggio di questo processo. Non c'è nemmeno bisogno di avere grosse competenze. Fare i conti, saper fare un minimo di addizioni è più che sufficiente per controllare l'intero processo elettorale. Quindi ci sono molti che ritengono che nel momento in cui noi mettiamo un computer all'interno del processo elettorale, perdiamo una cosa fondamentale che è la verificabilità. L'uomo non è più in grado di verificare il processo elettorale e di conseguenza quello che guadagniamo, cioè quel po' di velocità oppure di minori costi, non è paragonabile rispetto a quello che perdiamo. Ci sono molti, e immagino che ce ne sono moltissimi in questa sala, che ritengono che una buona condizione nella realizzazione del voto elettronico è quella di dire, beh, ma se il software è libero, se il software è open source, tutto sommato. Allora, io non dico nulla di mio su questo. Riporto quello che dice Jason KitKat, che è l'autore di un programma che si chiama GNU Free, che è un programma che realizza proprio questo, votazioni elettroniche, che dopo per 10 anni aver sviluppato il programma GNU Free l'ha abbandonato e ha detto io non lo sviluppo più, non sono contrario al voto elettronico, però secondo me avere un software libero non è una condizione fondamentale per la realizzazione del voto elettronico. Mi metto dall'altra parte della barricata e dice voi volete vendermi il voto elettronico? Benissimo, fatemi capire che è sicuro. Quindi ha assunto questa posizione, diciamo, più intermedia, che forse non è una cattiva posizione. Ci facciano capire che questo voto elettronico rispetta tutti i requisiti. Che cos'è lo scrutinio elettronico? In realtà lo scrutinio elettronico è una via di mezzo. Si mantiene la stessa interfaccia con l'utente che scrive sulla stessa scheda e si tenta di automatizzare la parte di scrutinio, quella di contare i voti. È una via di mezzo, quindi si riuscirebbe abbastanza facilmente ad automatizzarla, e peraltro non facendola vedere alla grossa massa dei cittadini si rende anche più facile da essere accettata. Ma noi non abbiamo fatto il voto elettronico, ma abbiamo fatto la rilevazione informatica dello scrutinio. E che cos'è? È qualcosa che lo scrutinio è esattamente così com'era, non c'era nessun passaggio elettronico, informatico, elettromeccanico di nessuna maniera, ma c'era solo un omino con un portatile che voto per voto inseriva dentro il voto che il presidente di seggio leggeva. Cioè si era aggiunta un'operazione seriale in più allo scrutinio normale, e questa operazione seriale in più era stata giustificata rispetto ai vantaggi che ci potevano essere. Dopo vediamo. La vera domanda che viene è: ma perché aggiungere una operazione in più allo scrutinio? Nascosta dietro tutte e tre queste forme di votazione c'è un'altra tecnologia, che è quella della trasmissione telematica. Immagino che tutti abbiano fatto lo scrutatore nella vita e tutti sanno che a un certo punto, cioè finito lo scrutinio, c'è un rapporto tra il presidente di seggio e la prefettura per il passaggio dei dati, prima ancora che le schede vengano trasportate in prefettura. Ovviamente tutti questi sistemi che abbiamo visto prima, quindi sia il voto elettronico, sia lo scrutinio elettronico, sia la rilevazione informatizzata, in realtà una componente importante e fondamentale è quella della trasmissione telematica, che ha grossi vantaggi perché permette di saltare sopra tutta la ramificazione delle prefetture, cioè tutta quella ramificazione locale che aggrega i voti. E in realtà c'ha anche grossi rischi, perché questo vuol dire che i voti vengono aggregati, quindi questi numeri, tutti dalla stessa parte. Vediamo il voto elettronico in Italia. In realtà il voto elettronico in Italia è una cosa abbastanza vecchia, risale, credo, la prima volta che l'ho trovato nel 2000, a seguito di un progetto della Comunità Europea chiamato EPOL. Dal 2000 ad oggi ci sono state in tutte queste città ci sono stati esperimenti di voto elettronico. Per la maggior parte sono cose assolutamente inutili, cioè c'era semplicemente un adescatore fuori dal seggio elettronico, al seggio normale, che ti diceva: scusi, lei vuole per favore venire a votare da quell'altra parte? Quelli che riusciva a far venire dall'altra parte li faceva votare, alla fine prendevano coscienza del fatto che i due voti non erano compatibili, ma era ovvio, nessuno ti va a dire il voto su una macchina dopo che l'ha fatto nella realtà. In tutti questi casi, con varie cose differenti, per esempio la cosa da notare è che nel 2002 al voto elettronico è stato agganciato l'uso della carta d'identità elettronica, cioè tu andavi a votare con la tua carta d'identità elettronica, e questo comporta tutta una serie di problemi da Grande Fratello. Però qui stiamo parlando di voto elettronico, cioè stiamo parlando, per così dire, dell'atto grosso. Stiamo parlando di qualcosa che ti permette di esprimere la tua preferenza, per esempio su un touchscreen, e poi tutto quello che succede dopo porta all'aggregazione dei risultati remoti. C'è stato pure quest'anno a Cremona, dove si sono usate 4 macchine della NEDAP, della Diebold, che è lo stesso sistema che viene utilizzato in Olanda. Questo era l'unico vero voto elettronico in Italia. Veniamo invece alla rilevazione informatizzata dello scrutinio. È cominciata nel 2004 alle europee. Ci sono tutti questi dati: 1500 seggi in 49 città, 2000 tecnici informatici, 400 coordinatori di plesso, 80... Era la prima volta, quindi ci hanno detto tutte cose, in modo anche abbastanza... Tutto questo, questo e quest'altro. Da notare. Non lo so, quella che c'era nel mio plesso era molto carina e avrei coordinato molto... va bene. È costato 12 milioni di euro, con una delibera del 20 febbraio 2004, e dopo 112 giorni, cioè il 12 e il 13 giugno, ce ne sono state le votazioni. Si è fatta una gara pubblica, si sono presentati 2 raggruppamenti temporanei di imprese, uno capeggiato dalla dall'AIDS e l'altro da IBM. IBM ha perduto, ha vinto l'AIDS. L'anno successivo, nelle regionali del 2005, tutta la Liguria ha votato con questo, ha votato normalmente, però si è fatto la rilevazione. Sono stati spesi altri 10 milioni di euro. Vi faccio notare che per tutto il voto elettronico del sistema, il voto elettronico del sistema EPOL, la Comunità Europea ha messo a disposizione di tutte le entità qualcosa come meno di 4 milioni di euro. Noi italiani 12 più 10 più 34 milioni di euro. Nel 2006, cioè adesso, 12.000 seggi, cioè il 25% degli elettori italiani sottostavano all'operazione di rilevazione, e non sappiamo quasi nulla. Addirittura non sappiamo nemmeno i nomi delle persone che si sono presentate ai seggi, perché non c'era in molti casi neppure un decreto che le nominava. In tanti altri casi c'era il decreto, ma non c'era un'assegnazione al seggio. Queste sono cose che io ho verificato di persone e fatto mettere a verbale sul mio seggio, e spero che la Rosa nel Pugno presenti un'interrogazione parlamentare che ho scritto per sapere in quanti altri seggi è successa una cosa del genere. Vi faccio notare, nel 2005 10 milioni di euro sono stati ridati al raggruppamento temporaneo dell'anno precedente attraverso un aumento di dotazione. Nel 2006 il decreto è del 22 gennaio, dopo 95 giorni, cioè il 9 e il 10 aprile, c'erano le elezioni. Non è stata fatta una gara perché non c'era tempo, è stata fatta una trattativa privata. Beh, c'era tempo. Com'è andato? Il primo test del 2004 è andato tutto bene, i test vanno sempre tutti bene. La cosa simpatica da vedere è che ci raccontano tutte cose e per di più ci dicono che chiuse definitivamente le urne, i 2000 PC utilizzati sono stati dati in uso alle scuole dove si è svolto lo scrutinio, disponibili fino alle prossime consultazioni. Non so se glieli levavano dopo le prossime consultazioni oppure no. In realtà sono rimasti alle scuole perché non sono stati utilizzati successivamente. Era anche irragionevole, ti do il PC però quando fanno le lezioni, beh, fammi il backup che io ne ho bisogno. Non era... Secondo test, nelle elezioni del 2005, dice, dopo una sperimentazione, è stato fatto il test, però non si riportano più alcune informazioni, cioè la parte dell'informazione è praticamente nulla. Ovviamente nel 2006 anche peggio, non solo noi non sappiamo informazioni rilevanti su come è stata fatta questa cosa, ma non sappiamo proprio a questo punto nemmeno chi l'ha fatta, perché... Nel 2004 c'era stata almeno una gara pubblica, cioè si sapeva chi aveva partecipato alla gara pubblica. Nel 2005 trattativa privata e riservata, non si sa neppure chi ha partecipato. Poi noi lo sappiamo per due motivi. Il primo, che qualche rivista ha tirato fuori questa magagna, ha parlato anche per motivi, diciamo, di nepotismo su questa cosa. E il secondo perché una delle aziende che aveva vinto nel 2004 è stata cacciata dal raggruppamento temporaneo delle imprese e quindi ha fatto causa alle altre. Erano quelli che hanno fatto il software, ovviamente. La struttura legale è questa, ci sono tutta una serie di decreti del Ministero dell'Innovazione, decreti del Ministero circolare del Ministro dell'Interno e dell'Università e della Ricerca. Come ha funzionato? Per chi non c'era, per chi faceva parte delle altre strutture, il sabato all'apertura dei seggi arrivava, c'era il deploying, arrivavano gli scatoloni, i tecnici informatici aprivano gli scatoloni e installavano un computer portatile, non mi immaginate che stessero installando chissà che cosa, installavano un computer portatile che rimaneva lì fino a lunedì. Lunedì mattina si faceva un test sul computer portatile, e poi lunedì pomeriggio c'era la rilevazione. Ora io mi chiedo, abbiamo fatto un bel po' di casino per levare i crocifissi da dentro i seggi elettorali, perché ci abbiamo messo un computer in funzione proprio così, solo simbolica? Non serviva a nulla, peraltro essendo un portatile, è portatile appunto, non se lo poteva portare dietro, direi. Ok. cosa dice la legge? In caso di, questo è importante, in caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senza per questo procedere ad ulteriori verifiche, manco il ragionevole dubbio, provvede agli adempimenti previsti dalla legge tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee. Nessun controllo sulla parte informatica, come se non ci fosse. Se sono uguali, sono uguali. Se sono uguali, pazienza. Se non sono uguali, pazienza. Trasmissione. Doveva valere solo in Liguria. Tale trasmissione informatizzata, avente carattere esclusivamente sperimentale, non ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di programmazione. Questo è quello che dice la legge. Ci hanno detto che non c'era nessun rischio. E perché non c'era nessun rischio? Perché il vero voto non sarebbe stato differente da quello tradizionale cartaceo. I risultati del voto cartaceo avrebbero avuto comunque la prevalenza su quello elettronico e la trasmissione telematica sarebbe stata esclusivamente sperimentale e limitata a pochi seggi. Ma molti vantaggi, permettetemi di leggere parola per parola quello che ha detto il ministro Stanca in risposta all'interrogazione dell'onorevole Magnolfi, l'ex ministro, uno che è ministro e rimane ministro tutta la vita. Aiuto, che è successo? Censura sul ministro Stanca. Peraltro non so se sapete che Stanca era ministro, ma non c'era un ministero. Cioè, lui era ministro di un dipartimento della presidenza del Consiglio. Ecco, quindi sì. Ogni tanto mi è scappato di dire ministero, ma non era così. Come è noto, la procedura digitale, oltre a ridurre notevolmente i costi e i tempi dei diversi adempimenti, dal conteggio dei voti alla compilazione dei relativi verbali, sino alla comunicazione dei risultati, ha come obiettivo anche quello di limitare al massimo gli errori manuali che hanno sempre caratterizzato lo spoglio dei voti. Ecco. Ovviamente questa seconda parte avete già capito che la legge diceva che quello proprio no, perché se ci fosse stato casomai un dubbio il Presidente non se lo doveva fare. Vediamo su quello che c'era prima. Vediamo che in realtà, in verità, poco rispetto della legge, la trasmissione telematica che doveva essere solo in Liguria è stata fatta su tutte le altre regioni e questo secondo me già è abbastanza grave. Se la legge ti dice che quella cosa la devi fare solo da una parte, perché la fai pure dalle altre parti? Ma ancora peggio, gli operatori sono stati ammessi ai seggi in palese violazione della legge elettorale, che stabilisce al seggio elettorale chi ci deve essere e chi non ci deve essere. Non solo spesso non erano neppure identificati, cioè avevano un cartellino con un bel numero sopra, ma non erano identificati nemmeno nominalmente. Ma non erano nemmeno assegnati esplicitamente al seggio, cioè il meglio che avevano, quando ce l'avevano, era un decreto legge con una lunga sfilza di persone sotto nominate operatori di seggio, e non tutti c'erano, e poi dopo si presentavano al seggio e dicevano: io sono l'operatore di questo seggio. Ovviamente i presidenti di seggio non avevano in mano nulla. Se proprio ce n'era uno che era un pochino antipatico e chiedeva: ma chi ti ha assegnato? Gli facevano vedere un bel contratto, un foglio di carta, con la società interinale, che diceva che lui era stato assunto. E questo era il top che si aveva, questo era il massimo. Ora, è assunto? Che vi devo dire? Ora, vi dico che se casomai un qualsiasi altro membro di un seggio si sbaglia a fare una virgola, va in galera da 3 mesi a 1 anno. Procedure troppo rigide. Ovviamente pochissime attenzioni alla prassi dei seggi elettorali, dello scrutinio elettorale. Il che da un certo punto di vista mi fa anche piacere, perché insomma nei seggi di solito succedono anche cose che non dovrebbero succedere. Ma e invece il programma era organizzato come se uno avesse seguito pedissequamente il manuale delle elezioni, e qua mi sta bene, insomma. Però le regole poi erano troppo fluide, perché gli operatori di seggio potevano fare pressoché quello che gli pareva. Il programma era in grado di manipolare i dati, l'hardware su cui girava il programma era ovviamente un hardware generico, quindi poteva girare su qualunque altra cosa, il software era poco sicuro, era tutto scuro perché nessuno ha visto come funzionava questa cosa. E altra cosa che ho denunciato, riportato alla polizia e così via, finita la rilevazione alle 9 di sera, quindi molto prima di quando non fossero chiusi ancora i seggi, quindi assolutamente in tempo per poter fare qualunque altra cosa, ho trovato il materiale dello scrutinio, quindi i programmi, le password, le chiavi di crittografia e i pezzi delle chiavette USB nella spazzatura, fuori dai seggi. Ma mi hanno detto che non si poteva fare nulla arrivato a quel punto, però io non sono molto bravo come programmatore, immagino che uno è un po' più smaliziato di me. Aia. Ma come? Non c'era un relatore in meno, non ho capito. Ok, va bene. La procedura aveva rischi molto rilevanti. Innanzitutto il rischio di falsa comunicazione. Quei dati che sono arrivati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono o no stati comunicati agli italiani? Non si riesce a sapere questa cosa. Le procedure istituzionali sono state assolutamente contraddittorie. C'era un ministro che diceva che lo scrutinio non valeva e quell'altro che diceva che lo scrutinio valeva. C'era uno che diceva no, assolutamente, solo le procure, solo il cartaceo è quello che ci dà i dati, e l'altro diceva no, assolutamente, dove si fa lo scrutinio informatizzato è quello che viene comunicato. E soprattutto, non indifferente, l'accentramento dei dati elettorali presso la Presidenza del Consiglio. E soprattutto nessun vantaggio, un extra costo, cioè 34 milioni di euro in più rispetto al fatto che niente è stato levato dello strumento. Extra tempo, una operazione in più, addirittura imporre ai seggi elettorali di fare l'operazione come da manuale, non tutti erano disposti a farlo. Nessun valore di controllo, come abbiamo visto, e nessuna utilità ai fini dell'automazione delle operazioni a rischio d'errore, cioè la produzione di documentazione o di verbali, perché non c'è, non si può. In realtà andiamo a vedere poi che cosa è successo. Questi sono gli ultimi arrivi dei dati e si vede che la metà degli ultimi arrivi arrivano proprio dalle regioni dove c'era questo EL alla fine vuol dire elettronico. Queste sono le ultime circoscrizioni scrutinate. Vabbè, però no, sai, le ultime non sono quelle più importanti. È importante se sono arrivate velocemente le prime. E infatti, se andiamo a vedere per esempio i dati della Camera, ora non so se riuscite a vedere qualcosa, vedete che all'inizio bisogna arrivare alla fine della quarta riga per trovare la prima provincia, che è Savona, dove si faceva la rilevazione. Quelle precedenti sono tutte le province rosse, che tradizionalmente sono sempre state veloci nel fare i conti degli scrutini, per dare al Partito Comunista almeno l'illusione di essere il primo partito. Funzionava così a suo tempo. Fammi fare la battuta, no? Su. Ok, rischio brogli. Nessun rischio brogli. L'avevamo detto con un comunicato, assolutamente, ma fin tanto che c'è la procedura manuale, per come hanno organizzato le cose, è chiaro che lo scrutinio informatizzato era stato fatto per sostituire tutta o parte la procedura manuale. A quel punto, se sostituisci la procedura manuale, non hai più nessun presidio di controllo, zero, salta tutto. E soprattutto, questi dati vengono registrati sul computer, e ammesso che siano registrati bene, sotto l'occhio vigile e attento del presidente di seggio. Il mio c'aveva 60 anni e passa, vigile e attento, dovevo vederlo. Però, diciamolo, fa bene. Dall'operatore di seggio passano su una chiavetta, c'è chi dice che vengono crittografati, c'è chi dice che non lo siano. All'operatore di plesso, eccolo qui, c'è l'operatore di plesso, il quale infila la chiavetta nel suo computer e trasferisce via GPRS a Telecom, la quale decrittografa questi dati, secondo alcune versioni, invece già ce li ha decrittografati, e li passa al Ministro dell'Innovazione, il quale li passa alla Presidenza del Consiglio, e poi dovrebbero arrivare al Ministro al Ministero degli Interni, il quale da parte sua dice: noi con la rilevazione informatizzata non c'entriamo niente. Vabbè, tranquillizzante la questione. Ok. l'hardware avrebbe dovuto essere bloccato, e invece era un notebook normale, c'era semplicemente l'hard disk disabilitato. Nessuna certificazione di sicurezza, ovviamente. Il software, l'unica boccata d'aria era che il software era una distribuzione Knoppix che lanciava, ma il software della rilevazione non si sa che cosa fosse. Presumibilmente era un sistema con un server web alle spalle, e che si bloccava spesso, forse scritto in JavaScript, una cosa del genere. Poiché girava su una piattaforma Linux, c'è da chiedersi se non violasse, non essendo stato distribuito su codice sorgente di niente, qualche licenza pubblica. Ovviamente nessun tipo di certificazione, nessuno studio di progettazione, né studio di fattibilità, né nessun documento relativo al software o al sistema. Ancora peggio, nessuno studio o pubblicazione scientifica sul sistema adottato. Almeno il sistema di voto elettronico Apple è pieno di studi del genere, qua zero. Ovviamente nessun documento sulla gestione del rischio, che abbiamo visto non è che mancava in un sistema del genere. Ovviamente, almeno alla data attuale, ma per gli anni scorsi è esattamente così, nessuna rendicontazione delle sperimentazioni. Non si sa queste sperimentazioni sono andate bene, sono andate male, hanno fallito, hanno funzionato. La nostra richiesta chiara era quella di vedere queste cose. In altre occasioni del genere queste cose ci sono state, non si vede perché non ci siano. La risposta, ve la immaginate, è che sono segrete per mantenerle sicure. In un caso del genere, nel caso delle votazioni, dove si passa da una situazione nella quale il cittadino ha completa visibilità di tutto il processo di votazione, a una situazione nella quale il cittadino non ha nessuna visibilità del processo, io mi permetto di dire che segreto uguale truffa. Velocissimamente chiudo. Scusate. A questo punto, e in questo mi piacerebbe coinvolgervi, non è una proposta modesta proprio per questo. Se noi passassimo da una logica nella quale si deve automatizzare il vecchio processo di voto ad una nella quale, perché non attualizziamo il processo di voto? Perché non passiamo a una proposta di divulgazione immediata dello scrutinio? Cioè una proposta nella quale il presidente di seggio si preoccupa di mettere questi dati su internet invece che scatolarli e per passarli dentro le segrete più segrete finché non arrivano al Viminale. Esiste tutta quanta la logica per poterle fare, perché tanto anche i dati che dà il Viminale, quando non sono completamente sbagliati, come è successo questa volta, e non sono in ritardo, quando non rispettano la legge elettorale, come è successo questa volta, comunque non sono i dati ufficiali, perché bisognerà comunque attendere le corti d'appello che danno i dati ufficiali della... Allora, a quel punto, per quale buon motivo attendere 15 ore che arrivino e si arrivano al Ministero degli Interni, quando noi potremmo direttamente pubblicarle con internet, semmai con uno schema come questo che molto immodestamente mi sono permesso di proporre, con un doppio controllo sulle fonti della cosa. Io su questo sono disposto a lavorarci, a fare una proposta, e spero che la rosa nel pugno voglia farsi promotore di questa proposta in Parlamento. Questa proposta potrebbe portare alla esatta chiusura dello scrutinio nel seggio, alla pubblicazione su internet dei dati elettorali di quel seggio, ovviamente, con una struttura informatica stratosferica. Mentre oggi abbiamo messo in ogni seggio un computer utilizzato praticamente per nulla, basterebbe un telefonino GPRS anche solo per plesso, nemmeno per seggio. Ci vuole veramente molto poco a fare questa cosa, un decimo dei costi presumibilmente che hanno utilizzato per fare la rilevazione, e forse per raggiungere l'obiettivo di vedere molto velocemente questi dati forse è più efficace.